your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mister Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
To the deepest black hole, time, space, transdimensional souls, Afro-futuristic.
questo appunto era Idris Akamor con i suoi Pyramids, che ci ha introdotto in maniera brillante e, come dire, contestualizzando il racconto all'argomento di cui grande risalto appunto all'afrofuturismo viene dato dal nostro interlocutore al telefono, l'autore Giorgio Rimondi, di questo libro che ripropongo in favore di Telecamera, L'invasione degli afronauti. Ben arrivato.
Grazie, allora, buon pomeriggio
Giorgio Rimondi, rinnovo i ringraziamenti che ti avevo fatto in privata sede. Insomma, ci fa molto piacere una trasmissione come la mia, che ovviamente non ha, diciamo, ambizioni di fare chissà quale percorso a 360 gradi riguardo la cultura afroamericana, però insomma un argomento del genere non poteva certo ignorarlo. È onorata appunto di avere un eloquente interlocutore come Giorgio, che ci parla di afrofuturismo, che se non spoilero troppo, ma insomma è un argomento abbastanza palese, insomma è un termine che nasce dopo molte cose che già erano state fatte alle quali mancava un'etichetta, giusto?
Sì, io credo che si possa dire, si possono dire credo due cose. La prima è che l'argomento, il tema, non è recente, nel senso che ha ormai più di 25 anni, però in ambito statunitense, specificamente nell'ambito degli studi dedicati alla cultura afroamericana. Da noi da qualche anno si è cominciato a parlarne, ma ancora secondo me abbastanza poco. Da questo punto di vista credo di poter dire che il libro che io ho pubblicato l'anno scorso per Shake colma una lacuna. È il primo testo che tenta di organizzare un discorso, diciamo, abbastanza non completo, ma insomma abbastanza coerente attorno a un fenomeno molto complesso in realtà, che però consente di rileggere in una chiave totalmente nuova e per la prima volta unitaria l'insieme della cultura afroamericana, quindi non solo la musica, di cui io mi sono occupato per tanto tempo e di cui vi occupate anche voi, ma in generale le espressioni artistiche afroamericane che vanno dalla letteratura, forse prima di tutto, visto che si parla
di Octavia Butler, eccetera, certo.
Certo, naturalmente, ma anche alle espressioni pittoriche, al cinema, eccetera, anche se il mio libro non si tiene conto di questo grande, come dire, invaso in cui è raccolta la cultura afroamericana e sceglie alcune piste privilegiandole rispetto
ad altre, certo. Ma intanto va detto proprio questo, cioè che è una cosa abbastanza recente, che cerca proprio di mettere un pochettino in ordine, un po', come dire, i puntini sulle i riguardo un argomento che presenta molte sfaccettature e apre finestre come se fosse appunto un sistema operativo del computer, che insomma si rischia poi di perdere un filo logico, diciamo un filo conduttore, se mai ce ne sia uno, no?
Io invece sì, è vero, questo è quello che dici, è perfettamente vero, ma credo anche appunto che come succede, io credo, quasi sempre nei fenomeni culturali, finché non è uscita questa parola, che peraltro è dovuta a un ricercatore bianco che l'ha proposta nel corso di una famosa e storica intervista a tre personaggi, tre autori della cultura nera, e da quel momento in poi la parola afronaut o afrofuturismo, prima ancora di afronauti, è diventata una specie di chiave interpretativa. Io amo dire, come dire, di grimaldello conoscitivo epistemologico, per cercare proprio di unificare una cultura che ha avuto diverse manifestazioni e che soltanto dalla fine del secolo scorso gli afroamericani per primi hanno deciso che andava interpretata, pur nella varietà estrema e anche, se vogliamo, nella contraddittorietà delle sue manifestazioni, in modo unitario. E questo dipende proprio da una, come dire, da un cambio di ottica, da una prospettiva diversa dalla quale si è cominciato a guardarla.
Forse facendo un passo indietro, avendo uno sguardo d'insieme un po' più, come dire, più ampio, no? Come spesso accade.
Non solo, certo, questo senz'altro, come appunto dici tu, come spesso accade, ma oltre che più ampio, io credo proprio anche in qualche modo rovesciato, perché l'idea alla base dell'invenzione di questo termine e soprattutto della sua adozione da parte della comunità afroamericana è quella che è una questione legata agli spazi che hanno occupato queste diverse discipline espressive, ma soprattutto alla concezione del tempo, che si sono accorti di, come dire, gli afroamericani a un certo punto che poteva corrispondere a questa idea, afrofuturismo, se ci si pensa, una parola composta di due termini, una che richiama le radici africane e l'altra che richiama in qualche modo il futurismo italiano, quello di Filippo Tommaso Marinetti, anche se loro sostengono di non essersi ispirati a questo,
a quel movimento, certo.
Certo, e probabilmente hanno ragione, però a noi occidentali e italiani non può che richiamare, come dire,
inevitabilmente, certo,
propositiva che già manifestava un secolo fa il futurismo italiano. Però detto questo, quello che a me sembra molto importante è questa cosa qui, il fatto che hanno individuato alcuni punti chiave, per esempio una famosa frase di un verso, dovrei dire per essere più corretto, dei Public Enemy, che parla di un apocalisse già avvenuto in un testo degli anni Ottanta. Ora, questo apocalisse, noi intendiamo con apocalisse, la parola intende, vuol dire la fine del mondo, e loro sostengono che la fine del mondo, mentre per noi bianchi e occidentali è proiettata solo nel futuro e corrisponde, per chi ci crede, ma complessivamente all'idea di un tempo che finirà, perché poi ci sarà il giudizio universale e quindi ognuno pagherà o verrà premiato per le azioni che ha commesso, per loro l'apocalisse è già avvenuto e corrisponde al middle passage, cioè allo schiavismo, a quell'esperienza traumatica, terribile,
al passaggio dall'Africa alla Nord America, certo.
Certo, e quindi è ai due secoli di schiavismo con tutto quello che ha significato. Loro dicono: noi l'abbiamo già vissuta la fine del tempo, quindi del mondo e del tempo, e quindi noi percepiamo il tempo in un modo diverso. Ora, se ci si pensa, la stranezza della musica jazz, che è quella da cui di solito si parte per affrontare questi temi, fra le altre, è proprio quella che ha un uso del tempo molto particolare. Lo stesso concetto di swing non è mai stato definito in termini musicologici, perché probabilmente non si riesce a farlo, ma è una variazione, uno spostamento degli accenti all'interno del metro, come dire, musicale, che corrisponde a una percezione diversa del tempo e del ritmo.
Certo, al beneficio di chi vuole magari puntellare il nostro racconto con alcuni riferimenti specifici. Allora, ovviamente, quando Giorgio parla di Public Enemy si riferisce al celebre Countdown to Armageddon come brano specifico. E invece, tornando un po' indietro, andando ad aprire proprio il tuo libro, il riferimento che fa capire come nasce il termine afrofuturismo è un'intervista rilasciata da Mark Derry a tre, insomma, Samuel Delany, Greg Tate e Trisha Rose, un'intervista che si chiama Black to the Future, che poi tra l'altro è il titolo di un recente album, un paio d'anni fa addirittura vinse qui da noi la classifica del 2021 come migliore album per la redazione di Radio Città Aperta, i Sons of Kemet, che poi comunque hanno nel recente un pochettino rimescolato questi ragionamenti, e l'intervista risale addirittura al 1994, quindi a breve festeggeremo i 30 anni, se vogliamo, da questo come dire, ossimoro, come viene appunto giustamente definito da Giorgio. Quindi, insomma, la cosa importante poi è capire che, come stavi già introducendo te, già solamente menzionando il jazz e il rap, questo ragionamento va a come dire, contagiare varie discipline e vari aspetti anche nello stesso ambito musicale, perché poi giustamente vengono menzionati artisti delle più diverse discipline. Abbiamo parlato di Octavia Butler, che è l'autrice più importante, se vogliamo, di fantascienza o di science fiction, come si dice, diciamo di estrazione afroamericana, ma poi si passa da Erykah Badu agli Outkast, appunto ai Parliament, che sentiremo più tardi. Quindi, insomma, se non altro già solo dall'elenco di nomi cascavi dentro questa trasmissione proprio a pie pari, quindi, insomma, era quasi un obbligo, per così dire, entrare in contatto, sì, certo, con te e raccontare questo ragionamento.
Sì, certo. Mi fa piacere. Vorrei solo precisare una cosa, credo sia utile per chi ascolta, no? Perché abbiamo accennato prima al tema della fantascienza, della science fiction. Credo che sia importante ricordare questo: l'invenzione di questo termine, l'afrofuturismo, e l'applicazione che ne è stata fatta poi ha consentito, fra l'altro, di leggere anche in modo unitario la tradizione, perché credo che ormai si possa proprio parlare di tradizione, della science fiction afroamericana. che c'era, ma che non era mai stata riconosciuta come tale. Si sapeva che c'erano autori, sin dagli anni 30, 40 in qualche caso, e nei 50, 60 del secolo scorso, autori afroamericani avevano scritto testi, racconti, romanzi di fantascienza, ma una visione unitaria, e quindi la possibilità di concepire questa visione come una tradizione nera, con caratteristiche, come dire, specifiche,
ricorrenti, certo, certo,
ricorrenti, ma anche analoghe, ma per certi aspetti diverse dalla tradizione bianca, beh, questo è un altro portato dovuto alla possibilità di leggere in modo unitario, in senso afrofuturistico, tutta la tradizione, a partire anche da quella letteraria.
E posso chiederti, anche se possiamo cadere magari in un ginepraio abbastanza complicato, se è possibile, proprio da lettore e da curioso, trovare analogie e differenze tra quello che è l'espressione, come tu dicevi, di questa forzata diaspora, questo trauma mai del tutto elaborato della migrazione forzata, negli aspetti appunto afrofuturistici, e di come invece, per esempio, la cultura Rastafari li ha in qualche maniera interpretati, perché poi ricordiamo che un altro interprete che viene associato a questo movimento è Lee Perry, quindi parliamo proprio di reggae.
Certo, naturalmente. Beh, Lee Perry è considerato uno dei padri dell'afrofuturismo, non perché lui avesse pensato in questi termini, sia chiaro, così come in questi termini afrofuturisti, diciamo, non aveva pensato espressamente Stan Ra, che è l'altro grande padrino.
Nome tutelare, certo.
Nome tutelare, certo. Il problema appunto non è quello di che cosa avevano in qualche modo teorizzato questi autori, ma di che cosa avevano inventato. E come i loro mondi inventivi, mondi immaginari, rispondevano a un'esigenza che solo a posteriori, appunto a partire dalla fine degli anni 90 del secolo scorso, è stata identificata come quel tipo di esperienza che caratterizza l'esistenza afroamericana.
Una specie di puzzle che si è andato componendo.
Si è andato componendo, ed è un fenomeno anche da un punto di vista, io credo, filosofico, ma anche storiografico, molto interessante, perché si dice, fra le altre cose, questo, che ci sono fenomeni che si spiegano soltanto a posteriori, che hanno una loro coerenza interna, fin dalla loro origine, ma è difficile coglierla per chi li vive all'interno, no? Man mano che il tempo passa, poi succede a un certo punto qualcosa, qualcuno nomina, come dire, questo fenomeno in un modo nuovo, cambia.
E un po' lo decodifica, se vogliamo, no?
Il punto di vista, sì, e a quel punto è possibile riconoscere qualcosa che prima esisteva, ma era difficile riconoscere in quanto tale.
È come se appunto solamente, come un vino che decanta, insomma, bisogna aspettare che si ossigeni un po' perché la cosa possa essere più chiara e più evidente.
Questo vale per i vini buoni, appunto.
Giustamente, ma noi stiamo parlando di roba buona, insomma. Infatti questo libro andrebbe, come dire, anche semplicemente sfogliato così, anche con sufficiente superficialità, semplicemente per andarsi a come dire, selezionare tutti i, ecco, qui per esempio sto aprendo sempre, poi tra l'altro per la Shake Edizioni uscì un importante libro, un romanzo, Mambo Jumbo di Ismael Reed, quindi insomma voglio dire di ispirazioni, ma non solo per saperne di più dell'argomento specifico, ma proprio per avere un'angolazione che poi, alla luce di quanto scritto da Giorgio Rimondi, come appunto spiegava lui, mette un pochettino di ordine e alcune cose che magari noi abbiamo ascoltato prese a sé, vengono un pochettino ricollocate, anche rielaborate, diciamo, sotto questo nuovo punto di vista, giusto? Questa nuova angolazione, questa nuova luce.
Allora, da una parte questo è un tema importante, anzi direi fondamentale, e dall'altro c'è anche, credo, anche un problema più di valutazione, non solo estetica, ma mi azzarderei quasi a dire etica. Mi spiego meglio. Per quasi tutta la sua vita un personaggio come Stan Ra è stato strapazzato dalla critica.
Proprio addirittura preso in giro in certi casi.
E sì, veniva tacciato. Io ero ragazzino quando ho avuto la fortuna di vederlo un paio di volte in azione. E spesso la critica lo tacciava di fenomeno sottoculturale, per non dire fenomeno
da baraccone, certo.
Ecco. Allora, questa è una cosa molto importante, perché tutti questi fenomeni, che sono per quanto curiosi, eccentrici,
bizzarri, come lo stesso George Clinton, insomma.
Ecco, per quanto, come dire, difficili da collocare e anche forse da capire, magari suscitavano una certa ammirazione, ma non si sapeva dove metterli. Ecco, diciamo che l'invenzione dell'afrofuturismo serve a dare a loro un posto storico,
un passaporto, se vogliamo, no? Una nazionalità. Sì, sì, ma questo poi è la difficoltà che abbiamo tutti nel, come dire, nell'assorbire qualcosa di inascoltato, di nuovo, di innovativo, eccetera, eccetera. Se non sappiamo in quale scaffale andarla a posizionare, vale sempre. A maggior ragione per una sottocultura, scusami il termine, che faceva fatica a raggiungere la superficie e viveva sempre un pochettino nel sottobosco, perché al di là del, cioè, insomma, è ovvio che George Clinton nella cultura dei ghetti, tanto per dire una parola banalissima, era il numero uno, però al di fuori di questo ambito non dobbiamo scordarci che fino a poco tempo fa Billboard aveva una classifica per la musica nera e basta, e poi un'altra, o anche lo stesso mercato discografico prevedeva proprio due livelli diversi di diffusione e di distribuzione.
Ma io inviterei i lettori giovani, mi rivolgo ai giovani perché quelli meno giovani probabilmente lo ricordano se hanno un minimo di memoria storica, nell'ambito, diciamo così per intenderci, dell'esplosione del free jazz a partire dagli anni 60, la difficoltà che fecero le riviste specialistiche italiane, non le nomino, tanto si sa quali sono, è nell'accettare, ma nel cercare di dare un posto a questa esplosione di creatività, di cui appunto Sarà faceva parte, ma non solo lui, anche tutti gli altri, insomma, no? E io me la ricordo, fu una fatica enorme, ci vollero anni e anni perché questo fenomeno fosse accettato come fenomeno anche artistico, non soltanto, come dire,
di costume, se vogliamo,
insomma. Di costume, sì, non soltanto sociale, ma anche artistico. Lo dico perché è sufficiente fare una ricerchina storica e si va proprio a vedere, come dire, come la critica italiana, ma non la sto accusando, sia chiaro, sto dicendo come ci sono cose che ci vuole tempo perché acquistino il giusto ruolo nell'ambito dei valori accreditati.
Certo, certo, e infatti adesso guai a chi per certi versi si mette come dire, criticare, ma nel senso più becero del termine, come avveniva all'epoca, un artista con la A maiuscola come Sun Ra, che purtroppo non farà parte della nostra scaletta, perché il brano più giusto che sarebbe stato inevitabile mettere è un brano, Space is the Place, che poi è anche il titolo di un che è un documentario, un film, non mi ricordo, insomma. Che però è un brano di 21 minuti e quindi insomma avremmo giocato praticamente mezza trasmissione solo per quello. Tra le tante notizie e informazioni di cui è farcito il tuo libro, c'è qualche cosa che ritieni possa essere una specie di lasciapassare, una specie di chiave di lettura con il quale essere più, come dire, indirizzati e più addentrati nel libro? Qualcosa che può aiutare il lettore ad entrare subito in...
Io credo che il paragrafo o il capitoletto, non so bene come chiamarli, dedicati a Sun Ra, che non è tra i primi, è già quando il libro è un po' avanzato, sia di per sé abbastanza, come dire...
Illuminante.
Sì, illuminante. Dopodiché, per una cosa che colpì anche me quando cominciai a studiare e incontrai questa stranissima curiosità, che però anche questa va interpretata, è la storia di questo insegnante africano, Moku Kankoloso, che nel corso della Race for Space, della gara spaziale a quel tempo negli anni 60 fra gli Stati Uniti
e l'Unione Sovietica.
L'Unione Sovietica si inventò un posto per il suo paese, lo Zambia, che era un paesino piccolino, indipendente da poco e povero, e costruì attorno a questo progetto zambiano di una corsa allo spazio una vicenda che ha dell'assurdo, sinceramente, no? Ma che è anche straordinariamente, come dire, importante per capire con quale spirito gli africani talvolta approcciano queste cose e che senso ha andare a scoprire. Il fatto, per esempio, che la parola astronaut si deve a lui, che io sappia, almeno per quello che è lo stato delle mie ricerche, è stato lui che per primo a metà degli anni 60 si è inventato la parola afronauti per indicare gli astronauti di origine africana.
Sì, ma è importante anche perché, ripeto, solamente andando a menzionare artisti che così di prima acchito non ti verrebbe di andare ad includere in questo novero, insomma, ti accorgi che appunto è una specie di blob che va a sconfinare in varie, cioè mi viene da pensare a Basquiat nella pittura, poi appunto artisti ai quali non verresti mai, cioè non penseresti mai di avvicinare, che ne so, una mainstream per eccellenza è Beyoncé con la sorella che faceva parte delle Destiny's Child, abbiamo citato Erika Badu, insomma è interessante proprio questo, come alla fin fine è come se fosse il filo che unisce tante perle che poi alla fine compongono una collana diversa da quella che ti immaginavi, cioè tu ti vai a pensare Beyoncé e la vai a associare ai Grammy Awards, la vai a associare ai video col marito, eccetera eccetera, non ti viene da pensare. Per me è importante anche perché spesso e volentieri si abbina il successo stratosferico. Io ho visto l'altro giorno su Spotify le visualizzazioni di Beyoncé, insomma sono qualcosa di incredibile rispetto anche agli stessi Beatles, tanto per dirne una, insomma. E poi dopo appunto questo in certi ambiti la rende meno interessante per chi magari è alla ricerca di qualcosa di più alto, per così dire, ammesso che ci sia necessità ancora di fare questo tipo di distinzioni. Questa chiave di lettura aiuta un pochettino a rivalutare o comunque riposizionare anche artisti ai quali magari non sempre andiamo a pensare.
Vorrei dire anche di più, uno dei frutti dello studio quando è fatto seriamente è anche questo, che si sa più o meno da dove si parte, ma non si ha un'idea precisa di dove si arriva. Io credo che sia stato il caso anche della mia ricerca. Io non lo sapevo, avendo scoperto alcuni elementi, che cosa sarebbe successo continuando a studiare e a ricercare. Non esito a dire che una parte, una discreta parte delle informazioni che io riporto, elaboro nel mio libro, viene dalla rete naturalmente, viene da internet, da quelle immagini, ma il problema è stato proprio questo, scoprire a un certo punto come informazioni che provenivano da archivi diversi, da fonti diverse, apparentemente irrelate o per non dire in contraddizione fra loro, finivano per comporre un puzzle. Tu hai usato prima la parola blob e io mi ci ritrovo. Bene. Una specie di blob, di puzzle che visto in una certa luce acquista un profilo, non dico assolutamente unitario, ma interpretabile.
Più omogeneo, diciamo, un po' più omogeneo, bene. Ripeto, la mia scaletta di oggi sarebbe stata come dire, totalmente appannaggio di quanti sono gli artisti che vengono menzionati più o meno, diciamo, approfonditamente, perché veramente è una specie di pozzo di San Patrizio questo testo che ripresento in favore di telecamera. È L'invasione degli afronauti, Giorgio Rimondi, Shake Edizioni. Ma in realtà poi alla fin fine, visto che è anche la copertina che è stata scelta per questo libro, era inevitabile che la nostra chiacchierata, che purtroppo volge al termine, andasse a parare su George Clinton e più specificamente sui Parliament di Mothership Connection, che appunto compongono la copertina sia del libro che del disco. La scelta di questa copertina era pure per te quasi un passaggio obbligato?
Sì, ne abbiamo parlato con l'editore, abbiamo discusso alcune possibilità. L'editore ha detto, dal mio punto di vista, questa è probabilmente la più emblematica. Io ho concordato volentieri, perché in effetti è Clinton, per varie ragioni, compreso anche il fatto che appunto per la critica bianca praticamente non è quasi mai esistito, diciamo, da un certo punto di vista, ma rappresenta per molti e per molti aspetti, anche proprio un po', come dire, la summa delle cose che andavo dicendo, no?
Una specie di totem, anche visivamente molto, come dire, esplicito.
Ma anche per la narrazione che lui stesso ha costruito attorno al suo progetto musicale, che portava in scena con la discesa dell'astronave sul palcoscenico, con il modo di presentare il suo lavoro e anche con questa sua matrice, come dire, polimorfa, che non si riconosce nella tradizione jazz, per esempio, ma in una serie di tradizioni che fanno capo al soul, ma come dire con tanto altro dentro, e anche come dire in una specie di immagine assolutamente pop, black ma pop, che è stata piuttosto innovativa.
Certo, e poi se vogliamo è anche l'antesignano di certe pose un po' kitsch, un pochettino volutamente scorrette, sguaiate, che poi sono alla base anche di tanta cultura rap, di tanta cultura di street art che ormai abbiamo imparato a riconoscere, no?
Certo. Perfettamente vero, certo.
Giorgio, ti lascio il tempo per un'ultima conclusione, insomma, se vuoi, se c'è rimasto qualcosa che vorresti sottolineare, poi appunto.
Ma io credo questo, che vorrei sottolineare questo, cioè l'ho anche scritto nel libro, questa è una mappatura, no? Volutamente incompleta, perché la cultura afroamericana è troppo vasta e articolata per poterla riassumere in un libro, ma io credo che ci sia ancora del lavoro da fare, per cui, come dire, semmai il mio invito è ai ricercatori più giovani di me a proseguire, se a loro interessa, questa ricerca, perché credo che abbia ancora delle cose da offrire. Aggiungo questa, è una notizia interessante. L'anno scorso, mentre usciva il libro, probabilmente voi lo sapete, a New York si è celebrata, ci sono stati 2 mesi di festeggiamenti, come dire, di proposizione, tutti lavoravano attorno al tema dell'afrofuturismo. Quindi c'è anche questo tema da indagare. L'afrofuturismo, non per noi italiani o europei, ma in America si sta istituzionalizzando. Io credo che istituzionalizzandosi corra anche dei rischi. Certo. E anche questo è un altro tema che secondo me potrebbe essere indagato.
Anche perché sappiamo benissimo che poi la tendenza generale dei poteri, per usare un termine molto generico e molto, se vogliamo, anche discutibile, tendono certo sempre ad assorbire, a, come dire, depotenziare, in qualche maniera neutralizzare, come se fossero degli artificieri, no? Tutto quello che può essere.
Ecco, per cui quello che volevo dire alla fine, proprio il messaggio che vorrei lasciare è questo. È indispensabile che tutte le forme espressive d'avanguardia, come è stato storicamente, finiscano in qualche modo per corrispondere a una specie di rappello all'ordine, di chiamata all'ordine di inserimento e istituzionalizzazione, o c'è spazio per riprendere ancora delle cose e rilanciare questo movimento in un mondo che sta cambiando rapidissimamente, quindi forse impone anche di rivedere l'afrofuturismo in un'ottica diversa? È una domanda aperta.
Molto interessante. Allora, caro Giorgio, ricordando appunto questo libro di Shake Edizioni, uscito più di un anno fa, ma ancora molto molto interessante e attuale proprio per le tematiche affrontate, L'invasione degli afronauti, io ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni, è stato un contributo preziosissimo e illuminante, devo essere sincero, riguardo questo aspetto della cultura afroamericana che tanto ci interessa. E ovviamente, come preannunciato, nel salutarti e nel ringraziarti, faccio partire il Parliament di George Clinton con Mothership Connection, il cui titolo, la cui copertina coincide con quella del libro di Giorgio Rimondi. Grazie ancora, Giorgio.
Grazie a voi e buon lavoro.
Grazie.
Well, all right. Dodger, citizens of the universe, recording angels. We have returned to claim the pyramid. Partying on the mothership. I am the mothership connection. Get down in 3D. Light year groove. Well, all right. You hear the noise? Ain't nobody but me and the boy. Get down. Hit it, fellas. Put a glide in your stride and a dip in your hip and come on to the mothership. Loose boot, doing the bump. Hustle on over here. Y'all. Basic.
your memory bank never got this far. Mothership connection. Home of the people, the bomb. Let me put on my sunglasses here so I can see what I'm doing. But a party. Star Child here, citizens of the universe. I bring forth to you the good time on the mothership. Are you here? Say, fellas. Doing it in 3D. So good is good to me.
Radiogitaperta.it, la tua radio online.